Dal Vangelo secondo Matteo. Il capitolo è il quinto, i versetti sono dal 38 al 48. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Quante volte ci siamo sentiti dire che il discorso del monte è il grande annuncio di Dio che è Padre. Bene, in questa parte della rivisitazione che Gesù fa del patto del Sinai, del patto di Mosè sul monte Sinai, in questa parte Gesù si appella esplicitamente al Padre, finisce dicendo: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Partiamo dall'inizio. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ricordiamoci la gradualità delle sante scritture. Le sante scritture non vogliono dei soldatini che all'unisono eseguono gli ordini con chissà quali automatismi e chissà quale perfezione, no. La fede nel Dio di Abramo e la fede nel Dio di Cristo è un cammino, un grande, splendido cammino. Ed eccone qui subito un segno. Le sante scritture vanno per gradi. Quell'occhio per occhio e dente per dente, che non è di origine ebraica, ci sono altri codici antichissimi che accennano a questo, è un passo importantissimo nelle relazioni interpersonali per superare la vendetta. Noi abbiamo esperienze terribili di vendetta, pensatevi le mafie. Ecco allora che l'occhio per occhio e dente per dente è il tentativo di mettere un po' d'ordine tra le relazioni sociali che sono difficilissime. Basta guardare ad oggi. Noi ci sentiamo tutti defraudati. È vero che lo siamo, ma è altrettanto vero che non possiamo additare qualcuno come colui che ha perpetrato un furto verso di noi. Ci sentiamo defraudati perché stavamo meglio e stiamo peggio. Sapete, siamo chiamati a renderci conto che la vita sociale è di una complessità da far paura. E chi è il credente? Il credente è colui che si appella al Padre. Facciamo qualche esempio? Quando qui Gesù dice vi dico di non opporvi al malvagio, se ti dà uno schiaffo sulla guancia, porgigli anche l'altra. Se ti vuole portare in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. È vero che sono paradossi, ma cosa vogliono dirci? Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Se prima le espressioni sono paradossali, qui invece è il fondamentale. Qual è il fondamento? Della ricerca del bene comune. È la convivenza sociale, non c'è dubbio. Per il credente è una componente, è una motivazione in più. È che tu sei padre, che mandi il tuo sole sui buoni e sui cattivi e fai piovere sui giusti e sui malvagi. È in questo che siamo chiamati a cercare faticosamente rapporti di giustizia. Cosa vuol dire concretamente? Beh, vuol dire rifiutare la guerra, vuol dire praticare la non violenza, e qui mi fermo un minuto, spero di non essere troppo lungo. Cosa vuol dire praticare la non violenza? Facciamo un esempio che conosciamo tutti. Il subcontinente indiano, l'impero indiano, com'è che viene liberato? Viene liberato da un uomo che non è neppure tra l'altro un discepolo di Cristo, anzi, vi ricorderete che Gandhi dirà: più leggo il Vangelo e più mi sento cristiano, più guardo i cristiani e più rifuggo dalla loro chiesa. Ma cos'è che ha intuito Gandhi? Che il bene è più forte anche di ogni violenza. Io non so cosa darei per rivedere, magari insieme, il film Il Mahatma Gandhi, un colossal se non ricordo male. Ma che cosa predica Gandhi? Non opponiamoci alla violenza, se non con la forza della verità. E così ottiene l'indipendenza indiana. Quello che Churchill chiamerà il fachiro mezzo svestito, intuisce questo. Per carità, la giustizia è da cercare e da perseguire. Ricordiamoci però che ci sono dei momenti in cui dobbiamo dare forza alla verità rimanendo fermi, non diventando schiavi, subendo se alla violenza non c'è altra risposta per uscirne che la violenza. Perché? Ma perché il bene trionferà. Questo credo che nella vita sociale, nella vita familiare, nella vita ecclesiale non sia mai scoperto abbastanza. Mi direte: ma anche Gesù non porge l'altra guancia durante il giudizio davanti al Sinedrio, quando la guardia gli molla il manrovescio? Avete ragione. Se ho sbagliato, dimmi dove ho sbagliato, ma se non ho sbagliato, perché mi percuoti? Lì Gesù rivendica la verità. Lì Gesù non risponde a violenza con violenza. Lì Gesù però rimane mite e umile di cuore. Già, perché la finale è questa. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Gesù dirà: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Abbiamo mai guardato a Dio come Dio di mitezza? Dio di umiltà non è un Dio potente. Non è un Dio onnipotente. L'unica onnipotenza che gli riconosce fino in fondo la Bibbia, soprattutto attraverso i profeti, è l'onnipotenza del perdono. Il linguaggio è in parte paradossale? Sì. Lo Spirito Santo fa miracoli? Sì. Perché guardare alla perfezione del Padre, che non è non sbagliar mai, ma è amare sempre anche i nemici, ci otterrà miracoli. Che questo lo Spirito realizzi per me e per voi. E grazie per il tuo ascolto.